Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Zero, siamo live, solo Marco e Andrea. Ciao Andrea.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao a tutti. Omar da buca perché dice che deve andare fisicamente in un posto a cena da altra gente, cioè andava proprio realmente lì, molto molto pittoresco, no? Come
una cosa che non si usa in questi tempi.
Ottocentesca questa cosa. Quindi ci ha dato buca all'ultimo momento, vabbè, però meglio poco.
Anche molto ardimentosa, lasciami dire, di questi tempi, non solo ottocentesca, molto molto coraggioso.
Infatti praticamente è la stessa che sfidare i mostri, di cui poi parleremo del fantasy, tutto sommato non... Comunque, ha preferito la cena rischiosa a noi, almeno così dice. Salutiamo chi già... Allora, Signorelli Luca, se non sbaglio, che è arrivato primo. Jack O'Lanter, che cita i Blues Brothers, abbiamo messo la slide. Gabriele Spalla, che poverino, mi spiace che sta in isolamento col Covid. Alessandro Bitetto, che appunto è arrivato tardi con la stessa battuta, però effettivamente i Blues ce l'avevamo mancati. Alessandro Renzi e poi Michele Sessa, Corrado P, Simone Leddi ed Edu. Ciao a tutti, quindi citiamo subito, così ce lo... Vabbè, a parte la pubblicità, andate sul podcast, fate like, subscribe su YouTube, eccetera, eccetera, il canale Telegram sia di Fantascientificast che di Scientificast, ma a sto punto partiamo con Blues Brothers, che tanto è fantasy, se vogliamo, no? Perché non è fantascienza.
Perché? È fantasy perché c'è il momento in cui... Carrie Fisher fa saltare in aria la casa e loro si salvano miracolosamente.
Sì, diciamo, ci sono vari aspetti fantasy, no? Quello, la superstrada, la macchina che prendeva energia dalle scendagliate. Si vedeva che la macchina, la Bluesmobile, prendeva energia dai power banks della città, della power grid della città. Quindi ci sono vari aspetti. Però appunto qui lui vede la luce divina in questo caso, e forma la banda. Però fantascienza non è, anche se c'è Carrie Fisher. Fantasmi non sono, anche se c'è De Negro e ci deve essere il povero John Belushi, no? Ma queste cose le sapete voi. Insomma, Bill Murray in realtà rimpiazzò John Belushi, e De Negro stava scrivendo la sceneggiatura di Ghostbusters quando venne a sapere della morte del fratello e amico. Va bene, invece più sul fantasy, io insomma la cosa era nata, è per questo che poi ho invitato Andrea per la parte di fisica.
Come se lui non potesse farla,
beh, però, da solo no, da solo no. Però insomma era nata dal fantasy e soprattutto da come viene descritta la luce in Discord, il mondo Discord di Terry Pratchett e nel Signore degli Anelli, nel Silmarillion soprattutto di Tolkien. Ora, mondo disco, se non lo conoscete, Discworld, sono una quantità di libri sterminata. Ne ha fatti, credo, una trentina, uno meglio dell'altro. Io purtroppo non sono riuscito a leggerli tutti, però ve li consiglio perché sono di raffinatissimo umorismo, c'è sarcasmo, c'è satira, c'è di tutto. Sono anche dei bei fantasy in quanto tali, comunque. Poi, ovviamente, Pratchett non si prende sul serio. Se non conoscete i libri, potreste forse aver visto... come si chiama, Good Omens, quello che ha scritto a quattro mani con Neil Gaiman. Nel frattempo salutiamo Mauro M, David Casci, esatto, buon Natale ortodosso, lo dicevamo nel fuori onda con Andrea, che oggi è il, come si dice il buon Natale in russo, hai detto Andrea?
Strosdiestvom o qualcosa del genere, la mia pronuncia russa non so se è proprio ottimale.
Se c'è qualcuno che parla russo lo corregga. Angelo Frascella e fisica teorica, però chi è il fisico teorico? Andrea non è certo fisico teorico, eh?
No.
David, direi che si potrebbe fare la battuta, se siamo qui per insultare.
Diciamo che siamo entrambi più avvezzi all'uso della chiave inglese che del
sì,
diagramma di Feynman.
Che la Lagrangiano, il diagramma di Feynman, in cui poi ci arriveremo. Insomma, facciamo più danni sperimentalmente che come teorici, no. La raccontiamo, ma insomma, e per tornare appunto a Pratchett, appunto lui ha fatto Good Omens che stava su Netflix o Amazon, non mi ricordo, però insomma lui dà una descrizione molto interessante della luce, del colore, e il primo libro, se non sbaglio, appunto il Color of Magic, in cui lui essenzialmente tutto il mondo si basa, a parte si basa al mondo disco, quindi è un mondo come lo vogliono i terapeutisti, come dicono che sono, forse i terapeutisti ci hanno ragione, allora che ne so.
Peraltro, lasciami anche dire che questa cosa viene da cioè sono tradizioni antiche il fatto che il mondo stia sopra una gigantesca tartaruga o testuggine a seconda delle interpretazioni. Tipo, nella tradizione induista c'è cioè questa gigantesca tartaruga Chukva che regge l'elefante Mahapudma, il quale a sua volta regge il mondo. Quindi.
Sì, qui gli elefanti sono quattro, ma insomma il mondo è a disco, c'è un continente che fa da contrappeso, c'è il sole che è piccolo e ruota attorno alla Terra come deve essere, come dice Tolomeo, e non questi eretici copernicani, e quindi c'è tutta una descrizione molto accurata di appunto le spedizioni che gli scienziati fanno oltre il bordo del disco per andare a vedere gli elefanti e così via, insomma... recuperato, però nel fantasy la descrizione che dà è molto scientifica. In questo caso appunto si basa tutto su otto colori, appunto non il rainbow ma il rainbow, perché il rainbow che sarebbe il bordo del disco, sono basato su otto colori, perché l'ottavo colore, l'ottarina, è l'effetto di dovuto all'effetto di scattering tra la luce del sole con un campo magico. E allora questo è divertente, interessante, perché se tu supponi che ci sia un campo, effettivamente è così che la luce interagisce anche nel mondo reale. Poi magari non può essere il campo magico, ma altri campi, ma il fatto che ci sia un'interazione del campo elettromagnetico con altri campi è come viene data la descrizione sia nel caso classico elettromagnetismo che di meccanica quantistica.
Giustamente ci fanno notare che l'origine dei sette colori è un po' mistica, nel senso che Newton, David Casci ci dice che Newton trovò sei colori nell'iride, e effettivamente se noi osserviamo i colori, se noi osserviamo uno spettro elettromagnetico, l'arcobaleno, quello che è, l'aspetto è quello, cioè identifichiamo facilmente sei colori, e il settimo è perché, come si può dire, sette è un numero molto più bello di sei, se consideriamo le sacre scritture e un po' di altre tradizioni di questo tipo.
Sì, poi il colore poi è una cosa soggettiva legata appunto alla fisiologia, al fatto che non so se ho salutato Angelo, non mi ricordo, scusami, però la fisiologia, perché insomma noi abbiamo tre tipi tre coni e bastoncelli, e essenzialmente si sono sviluppati a sto punto, se dobbiamo saltare fino in fondo, per vedere la luce emessa dal sole, cioè per vedere quella che è uno spettro di corpo nero, anche se dove sta? Eccolo qua, questa è la luce del sole, il nostro giallo, usiamo questo, e queste sono le altre stelle, appunto il rapporto temperatura massa è legato appunto alle varie strutture stellari, e però i nostri occhi sono sensibili soprattutto a questa banda di frequenze, appunto ai 7 o 6 colori che siano, proprio perché ci siamo evoluti per vedere dove il sole emette maggiormente. Fossimo cresciuti su altri pianeti, su altri soli, avremmo visto altre...
E soprattutto quello che passa attraverso l'atmosfera.
Sì, esatto, perché poi viene tutto assorbito, sicuramente l'ultravioletto col buco dell'ozono, anche là, quindi l'ultravioletto sta da questa parte.
Ci sono un sacco di cose già su questo da dire, tipo il fatto che quel quadrato giallo in realtà non è giallo.
Il quadrato non è giallo?
Beh, no, non è giallo.
Non è un quadrato.
È un rettangolo, ma comunque non è giallo perché come si chiama? Perché i pixel dello schermo su cui lo stiamo vedendo non sono gialli.
Beh, perché sono RGB, quindi saranno una correlazione di...
rosso e verde. E il nostro occhio vede cose rosse e verdi insieme molto vicine e le interpreta come gialle,
e tra l'altro perché non è
in grado,
perché tra l'altro appunto noi tutta la parte di percezione dei colori, della calibrazione dello schermo, della stampante, di avere dei colori ufficiali, i famosi Pantone e così via, c'è tutto un universo dietro, perché ovviamente se devi stampare e vedere quello che stampi uguale a quello che vedi sullo schermo, devi calibrare lo schermo, c'è un appunto, ripeto, un
tutto. Questo è uno dei motivi per cui gli schermi molto fighi costano 5.000 euro.
Sì. E poi di solito si fa tipo come si guardava i vecchi oscilloscopi, una specie di camera oscura per non essere falsati, di solito sono molto più scuri, no? Cioè se uno deve vedere come viene stampato deve mettere lo schermo molto più scuro di quello che normalmente,
perché sennò il nero non è mai nero come poi verrà, quindi
sì. E poi c'è il range dinamico, perché in realtà sono appunto noi, questi qui gli RGB sono 8 bit, quindi in realtà per ognuno dei colori c'hai solo 255 scale, e quindi anche lì siamo limitati e c'è tutto uno spazio dei colori. E però per tornare appunto al campo dell'onda elettromagnetica, appunto questa viene emessa dal nostro sole, noi ci siamo evoluti più o meno per vedere questo, però è soggettivo, no? Cioè poi chi c'ha, credo che ci sia anche chi ha un quarto bastoncello, un quarto cono se non sbaglio.
Questo proprio non lo so. Una cosa che pensavo un po' di tempo fa è che se io e te vedessimo i colori diversi, cioè quello che tu chiami blu, se tu lo vedessi come io vedo quello che io chiamo giallo, in realtà come quello che tu chiami giallo, in realtà non potremmo mai scoprirlo.
Sì.
Non cioè, c'è, potremmo anche avere una visione molto diversa dei colori ciascuno di noi, e sarebbe sostanzialmente impossibile scoprirlo. Lo si potrebbe fare con come si chiama,
uno spettrometro.
Cioè, si scopre ad esempio se uno è daltonico perché non riesce a distinguere due colori che altri riescono a distinguere facilmente. Però se uno avesse i coni scambiati, per cui magari quello verde, i coni del verde collegati al pezzo di cervello in modo scambiato con quelli del rosso, rispetto a un'altra persona sarebbe sostanzialmente impossibile scoprirlo.
Sì, fondamentalmente credo l'unico modo sarebbe uno spettrometro e dire: guarda, noi chiamiamo blu questo qua che stai vedendo in questo istante, che stai a 400
però tu lo chiameresti blu comunque, perché per te quello lì, che tu vedi giallo, diciamo, cioè quello che gli altri vedono come giallo ma tu vedi come blu, l'hai sempre sentito chiamare blu, quindi per te il blu è
sì. Non c'è modo perché appunto c'è una parte di soggettiva, di fisiologica, e quindi anche per i daltonici non è possibile spiegare il rosso che cosa sia a chi non è in grado appunto di percepirlo. E questa appunto è l'emissione della luce. Possiamo ritornare un attimo a Pratchett, perché l'altra cosa che lui interessante trattava era all'inizio, eccolo qua, il fatto appunto dell'interazione. Questo sta nei libri successivi della luce fantastica, e allora la cosa molto poetica è, però in cui tenta di dare una spiegazione scientifica, che quando il sole sorge in realtà non diventa mattina rapidamente o repentinamente, ma la luce viene rallentata appunto dalla densità del campo magico, quindi si muove addirittura a velocità subsoniche. Quindi la descrizione che dà è di questo fluido che cresce lentamente e stancamente, in qualche maniera va a illuminare questo disco, e quindi dove c'è tanta magia arriva molto più tardi, diventa più tardi giorno. E poi vabbè, lui appunto sfrutta questa proprietà, dice questa proprietà interessante era utilizzata da vari popoli, ad esempio, che in vari centinaia di anni avevano costruito tutta una serie di dighe per catturare la luce, un po' una specie di specchi che in qualche maniera la intrappolavano come fosse un liquido, come fosse un fluido. E di nuovo qua io ci ritrovo molto della meccanica quantistica, cioè del fatto che poi in realtà che la luce rallenti è facile rallentarla, già nell'aria stessa si muove leggermente più lenta, no? Quindi nel frattempo si è unita a noi Verusca Pratchett,
e evidentemente è una fan.
Sì, bella. Ripeto, se non l'avete letto, recuperate almeno il primo e anche i successivi, perché dà delle descrizioni molto minuziose e spassosissime. Poi dipende dai gusti, però insomma i primi sono più sarcastici o quasi parodistici, nel senso che ci sono parodie sia di Fafnir il Grey Mauser, di Conan il Barbaro, che di Dragon Riders of Pern e così via, ma in realtà sono parodie molto sottili, nel senso che sono caratteri già ben descritti, anche se anche il nome stesso richiama gli eroi del fantasy classico. E quindi appunto queste descrizioni qua poi stanno anche in Tolkien, nel senso che soprattutto nel Silmarillion la descrizione degli alberi e di come la luce originale, non tanto nel Signore degli Anelli, ma nel Silmarillion viene descritta un po' come un fluido. Qui c'erano i due, prima c'erano le lampade che illuminavano il nord e sud della Terra di Mezzo, vengono distrutte da Melkor, poi crescono i due alberi, Laurin e Telperion, che hanno due cicli sfasati, e quando si sommano c'è tutta una luce particolare. Però la descrizione che anche da Tolkien è di un fluido, essenzialmente di un fluido che può venire intrappolato ad esempio nei Silmaril da Fëanor, che poi ha fatto tutto il casino successivo ovviamente. E qui ci sono varie ovviamente anche questi vengono distrutti da Melkor, Morgoth e Angoliant, che è la mamma o la nonna, non lo so, comunque l'antenata di Shelob. E anche qua lei dice che quando era nata succhiava la luce, e in realtà è interessante perché descrive la luce e la unlight, cioè non l'assenza di luce, ma un qualcosa in più. Infatti lo dice anche più sotto, la luce fallisce quando ha distrutto gli alberi, ma l'oscurità che seguì era più che la perdita di luce, era proprio una antiluce, che questa non ha la controparte nel campo fisico, nel senso che la luce è un campo elettromagnetico, c'è o non c'è. Però è un concetto estremamente interessante, e il fatto che poi, così come lui pervertiva gli elfi e creava orchi, troll e così via, anche Angoliant pervertiva la luce e creava questa antiluce. Anche qua succhiava la luce che poteva trovare e la riemetteva filandola in reti scure di oscurità. Quindi è come se la potesse convertire in questa unlight. Questa magari c'è meno controparte nella fisica, però sono concetti estremamente affascinanti. Poi, considerato che poi con Dark Energy e Dark Matter non ci si sta capendo assolutamente niente,
ce ne potrebbero essere. Stavo pensando che in effetti tutto questo, cioè già il fatto di prima, no, che sostanzialmente è come se il fatto che la luce rallenta dove c'è il campo magico.
Sì,
tu giustamente
sì.
Hai chiamato in causa la diffrazione. La diffrazione ha questo effetto della luce che entra nell'acqua e nel vetro o qualunque cosa trasparente, viene deviata, cambia, diciamo, l'angolo di incidenza non è uguale all'angolo con cui attraversa il fluido e viaggia a una velocità più bassa.
Sì.
Il rapporto tra le velocità è
l'indice di diffrazione.
Questo appunto... è un fenomeno abbastanza complesso che coinvolge l'interazione dei fotoni che compongono la luce con tutti gli elettroni che stanno all'interno, tutti gli elettroni, tutti i nuclei, tutte le particelle cariche che stanno all'interno del materiale trasparente. Quindi l'idea è abbastanza complicata. Però forse un altro, diciamo, un altro modo per vedere questa stessa cosa potrebbe essere se noi avessimo un buco nero toroidale intorno a
quella la light di Pratchett.
Sì, il rallentamento della luce.
Sì, sì, sì.
Perché, diciamo, un campo gravitazionale molto intenso sposta la luce verso il rosso, ma la come posso dire, oltre un certo livello la ferma.
Non la fa uscire, sì, sì.
Non la può far uscire. È un po' più complicato forse l'idea di chiamare in causa la gravità, però no, anche quello potrebbe...
Beh, comunque appunto la luce viene deflessa dalla gravità, non so se poi nei libri avanzati Pratchett ci abbia messo anche quello. Nei primi appunto è più simile alla rifrazione. In realtà, se volete soffrire con noi, queste sono le equazioni di Maxwell evolute fino a trovare... questa è l'onda elettromagnetica. E come si muove un'onda elettromagnetica dipende dal vuoto, dalla permeabilità elettrica e magnetica del vuoto che danno C, proprio la velocità della luce. Se sei in un mezzo, un dielettrico, è appunto trasparente perché altrimenti verrebbe assorbito, ti muovi non a C, non a 300.000 km al secondo, ma un po' di meno a seconda del mezzo in cui ti trovi. Se è l'aria, 1,0, l'un per mille è più lento, se l'acqua è del 30% più lento, e poi infatti vedremo che c'è effetti macroscopici. Però poi anche nel fuori onda con Andrea si discuteva, perché in realtà è vero che tu, proprio per il dualismo onda-particella, uno può immaginare la luce come un'onda elettromagnetica, cioè un campo elettrico e magnetico che si muovono nello spazio e quindi semplicemente rallentano perché hanno a che fare con gli elettroni di tutta della materia. E però in termini quantistici, se lo vediamo come un fotone, in realtà questo fotone che si propaga non fa altro che morire ed essere riemesso, e questo meccanismo di morte, risurrezione, reincarnazione fa sì che lui si muova leggermente più
lentamente,
lento.
Sì. Ecco il fenomeno che chiama in causa Davide adesso. D'altra parte, se non era un fotone emesso dal centro del Sole, ci mette 100.000 anni questo qui per arrivare alla cromosfera del Sole. Questo è molto vero, però è un fenomeno più complesso, cioè il Sole è opaco, quindi in realtà sì, in questo caso il fotone viene continuamente per una grossa quantità di volte assorbito e riemesso, però viene assorbito e riemesso in una direzione casuale, e questo è il motivo per cui ci mette così tanto tempo, perché
rimbalza,
si muove sostanzialmente di moto browniano all'interno del Sole finché non arriva alla superficie, allora può uscire. Questo è la ragione per cui, mentre invece nel caso di un mezzo trasparente, il fotone viaggia in una direzione ben precisa, cioè se noi prendiamo un laser e lo facciamo camminare all'interno di una guida d'onda, di una barra di plexiglass per dire, che è trasparente ma non trasparentissima, quindi se noi usiamo un laser abbastanza potente, magari un laser verde, queste cose qui, si vede molto bene il pennello di luce laser all'interno del materiale, e come si dice, e noi possiamo vedere che l'angolo che forma prima di entrare nel fluido e dopo essere entrato nel fluido è leggermente diverso, quindi quello lo possiamo proprio vedere, e possiamo vedere che comunque i fotoni continuano ad andare tutti nella stessa direzione, non vengono, sono una piccola quantità quelli che vengono veramente scatenati in direzioni casuali, sono quelli che ci consentono di vedere. Se noi prendiamo un vetro di altissima qualità non vediamo il pennello di luce all'interno del, del mezzo trasparente, mentre invece se prendiamo per esempio del plexiglass o del policarbonato, insomma dei materiali plastici che hanno al loro interno, anche se non li vediamo, se ci sembrano trasparenti otticamente, però con i nostri occhi, nel senso, però se noi andiamo a valutare molto più attentamente, hanno molte irregolarità e impurezza al loro interno che fanno questo effetto di scattering della luce.
Infatti poi nella fantascienza, ovviamente, per ovvi motivi, uno vede il laser, ma non lo dovresti vedere, perché appunto è più il puntatore laser tipo film di James Bond, non c'è il cannone laser che spara, soprattutto nel vuoto. Se fosse nell'aria pure, ma nel vuoto non ce l'hai. E tra l'altro, ecco, Angelo citava giustamente Cixin Liu nel terzo romanzo del problema dei tre corpi, e sì, con la luce lui fa varie cose. In realtà, a mio modestissimo avviso, mischia livelli tecnologici molto molto differenti, e quindi in realtà anche nel primo sì, è molto bello a leggersi, ma insomma usa i pezzi della tecnologia un po' come gli fa comodo a lui, per motivi di sceneggiatura. Quindi cioè questi extraterrestri stanno da un lato dal Medioevo e stanno indietro anni luce, si potrebbe dire, dall'altro fanno cose turpi con la meccanica quantistica e con la luce. Quindi sì, è divertente, ma insomma mi sembrava un po' forzato, con tutto che
posso farti una domanda?
Aia, sì.
Dove hai preso questa GIF animata?
Questa, su Wikipedia probabilmente, la maggior parte
della sbagliata.
Roba... Perché è sbagliata?
Perché il vettore campo magnetico è massimo quando il vettore campo elettrico è nullo.
Ridirla più lentamente. Il vettore campo magnetico è massimo quando il vettore...
Quando il vettore campo magnetico... Cioè, non sono un
fan. Ah, sono sfasati, sì.
Sono sfasati di 90 gradi.
È vero. Oppure sarà a lezione per un Nettuno.
È ingannevole questo. Vabbè, sì, non è sì. Che c'è, diciamo, il concetto è quello... Però la variazione di campo magnetico è ciò che induce il campo elettrico e viceversa. Quindi la... Cavolo.
Però pure questa, sei sicuro? Ma me sta facendo venire il dubbio, però vedi che pure questa è così. No, perché vedi, perché così non ricappa meno... Adesso perdiamo tutti quelli che ci ascoltano, poverini. Però vedi, se...
Non mi convince tutto ciò.
Io capisco che dici tu, quando quello è massimo, quell'altro deve essere minimo, eccetera, però... allora dovrebbe esserci più una fase qua.
Beh sì, perché la variazione, scusa, la variazione.
Ecco qua. No, perché guarda che tutte e due siano sbagliate, tutto può essere, perché ovviamente, però
non sono convinto di tutto ciò.
Vabbè, ce la studiamo e poi lo metteremo nelle note. Vediamo se ho fatto il pippone io a copiare le cose da Wikipedia.
Io sono convinto da ormai 25 anni di una cosa sbagliata. Possibilissimo, tra l'altro, nel senso che...
Sì, tanto qua non è che... Comunque resta il fatto che appunto la luce si propaga linearmente, se interagisce con un mezzo si sposta, E però ecco l'altra cosa, appunto lo dicevamo prima, se entra nell'acqua rallenta, allora lì sì che si può avere oggetti che si muovono più veloci della luce, no? Abbiamo l'effetto Cherenkov, che ne è l'esempio pratico. Io lo so che tu stai guardando su Wikipedia per vedere come è fatta questa cosa.
No, non sto guardando dell'altro in realtà, però questa cosa qua mi lascia perplesso, perché secondo me è una semplificazione un po' eccessiva.
No, o è sbagliato come dici te, o è sbagliato come dico io. Sì, no, su quel punto di vista. Eccolo qua. Se noi abbiamo l'effetto Cherenkov, che l'effetto Cherenkov è quel blu bellissimo
dei reattori nucleari.
Se lo vedete nell'aria siete già morti e non lo sapete. È un po' tipo Kenshiro, nel senso che purtroppo l'incidente di Slotin, che con il Demon Core, che poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, loro avevano queste due semisfere in cui studiamo la criticalità tenute con un cacciavite, ma proprio col cacciavite a punta girato. Gli cadde il cacciavite a questo povero Slotin, che era un fisico polacco, e la camera si riempì di luce blu perché era talmente alta la reazione nucleare, appunto, che l'aria faceva da scattering.
Da radiatore Cherenkov, sì.
E quindi infatti sono morti tutti in pochi giorni. Nell'acqua invece è stata al sicuro, perché l'acqua, appunto, che succede? Che le particelle cariche, in questo caso soprattutto gli elettroni, che vengono emesse dal decadimento del reattore nucleare, si muovono più veloci della luce in quel mezzo, che appunto va un terzo più lenta, va l'indice di rifrazione 1,33 nell'acqua, e quindi creano un'onda d'urto tipo quella di Top Gun degli aerei supersonici, cioè appunto la particella si muove così velocemente che l'onda elettromagnetica fa fatica a stargli dietro, e si crea questa onda d'urto coerente che appunto emette luce grosso modo nel blu, c'è tutto uno spettro, ma essenzialmente è luce Cherenkov del blu. Però qua non morite, perché essenzialmente la luce è nel visibile, non vi fa male, e tutta la parte degli elettroni e raggi gamma vengono assorbiti in pochissima acqua, quindi in realtà c'è anche una vignetta di XKCD che dice potete tranquillamente nuotare nella piscina della centrale nucleare, semmai il rischio è che vi sparano e quindi morite perché vanno sparato, perché vi siete,
perché vi siete introdotti in un posto dove,
un posto dove non dovete andare.
Peraltro, per fare tutta quella luce la radiazione deve essere tantissima, perché in media un elettrone che fa Cherenkov in acqua fa tipo 200-300 fotoni al centimetro.
Sì, si vede anche, credo sempre su Wikipedia ci sia il video del reattore che viene messo al massimo e al minimo. Mo sto chiedendo a Alessandro di cercare un po' chi ha ragione. Alessandro, dai, tu che sei matematico, umiliaci tutti e due e dici che riusciamo a sbagliare entrambi. Comunque il reattore nucleare questa è la luce di Terry Pratchett, che si muove più lentamente perché interagisce con un campo che non è quello magico, ma è in questo caso con l'acqua. Ma il concetto è lo stesso, appunto dei diagrammi di Feynman, in cui quello, vediamo se ce l'ho messo il diagramma di Feynman, mi sono dimenticato, eccolo qua. Questo è uno dei tanti diagrammi di Feynman in cui è coinvolto il fotone. Questo in realtà è tra particelle cariche, ma essenzialmente qualunque cosa che coinvolge l'interazione tra particelle cariche elettricamente vuol dire scambiarsi un fotone, e vuol dire quindi interagire, e vuol dire avere un'interazione che si muove al massimo alla velocità della luce.
Per chi non è pratico di diagrammi di Feynman, il tempo
va su. Cioè anche noi.
In questo disegno il tempo va in su, e questa cosa rappresenta due elettroni che si avvicinano, si scambiano un fotone e si allontanano. Detto così sembra un disegnino molto fine a se stesso, ma in realtà come funziona dal punto di vista quantistico questo tipo di calcolo è una cosa un po' complicata. Cioè, come funziona? Allora, noi potremmo prendere prendiamo due fotoni e li facciamo scontrare, tra virgolette, tra di loro. Che cosa fanno per scontrarsi? Si scambiano un fotone, è la cosa più probabile che possano fare, perché sono due particelle cariche, non hanno una carica che che le fa interagire con l'interazione forte, e quindi l'unica cosa è lo scambio di un fotone, è la cosa più probabile. Lo scambio di fotoni, non di un fotone. Di quanti fotoni dipende, però la probabilità di scambiarne uno è tipo 100 volte più grande della probabilità di scambiarne due. Quindi il calcolo di quello che succede a due fotoni che si scontrano può essere legato a a quanti fotoni si sono scambiati. E questo calcolo si può fare, ad esempio la probabilità che si scontrino è legata alla al diciamo al calcolo complessivo, cioè zero fotoni non hanno fatto nessuna interazione e vanno dritti, un fotone e avranno una certa distribuzione, due fotoni e avranno un'altra distribuzione ma è meno probabile, quindi se io ne faccio scontrare un miliardo di miliardi otterrò una distribuzione degli oggetti che escono che è figlia di tutti i gradi, diciamo, di complessità di questo calcolo. Il diagramma di Feynman non è soltanto un modo per visualizzare questa cosa, ma è anche un modo per calcolarla, cioè ciascun oggetto che c'è, ciascuna gamba esterna, ciascun punto di interazione, vertice. Ciascuna gamba in te, ciascun vertice di interazione, ciascuna gamba interna hanno un significato matematico preciso e ci consentono di fare dei calcoli. Prima che Feynman si inventasse i diagrammi di Feynman, c'era un altro sistema per fare lo stesso calcolo che si chiamava quello degli integrali di Schwinger. Gli integrali di Schwinger, invece di essere tu fai un disegnino e a ciascun pezzo del disegnino associ un, come posso dire, una roba, e quella roba ti consente di fare un calcolo, diciamo un pezzo di equazione, e quel pezzo, tutti i pezzi di equazione insieme ti consentono di fare un calcolo. Gli integrali di Schwinger erano una serie di integrali da calcolare che erano molto più matematicamente molto più complessi, molto più impegnativi proprio dal punto di vista del calcolo. Quindi, tra l'altro, Julian Schwinger e Richard Feynman credo che fossero, fossero ormai più o meno coetanei, quindi diciamo non è che uno dice sei una roba che è stata sviluppata e poi 20 anni dopo ne è arrivata un'altra, sono due cose che sono state create in tempi molto brevi, quindi il povero Schwinger è rimasto poco famoso perché pur avendo avuto un'idea molto buona per fare questo tipo di calcoli è stato molto rapidamente sopravanzato da Feynman.
Beh, perché qui dietro ci sta un integrale mostruosamente complicato ma fattibile poi alla fine, e in realtà questo qui ti dice è la riscrittura del principio di indeterminazione di Heisenberg, perché tu dici io in realtà quello che succede in questa parte del disegnetto, come lo chiama Verusca, non ne so assolutamente niente. Se si scambiano un fotone, in realtà si possono scambiare un fotone di qualunque energia, dal zero a l'energia che distrugge l'universo, e tu ti metti là e fai l'integrale da zero a infinito.
E oltretutto lo possono fare emettendolo in qualunque momento e riassorbendolo in qualunque momento, in qualunque punto.
Sì, esatto.
Quindi è un integrale a un miliardo di variabili.
E dopodiché questo è il primo fotone, come diceva Andrea, in realtà il fotone una volta che sta qua, se volesse, anzi lo fa o non lo fa, comunque fa anche che questo si divide in un positrone e un elettrone, si fa un pezzettino come positrone elettrone, si riannichila e ritorna come fosse fotone. Quindi in realtà i termini superiori sono altri integrali che vanno calcolati. Ora, nel caso del campo elettromagnetico, l'integrale di questo delirio di roba converge, nel caso della forza forte no, e anche lì sono guai.
Converge sono parole grosse.
Sì, vai, anche lì, di nuovo, con la materia oscura serviva anche per far convergere tutta una serie di integrali di Feynman, però no.
Te lo fai convergere con qualche tipo matematico.
Questa non è la carica che state cercando, per parafrasare i Jedi, perché poi rinormalizzi la carica. Dobbiamo fare una puntata sulla rinormalizzazione. Comunque, sulla fase, qui abbiamo Alessandro Renzi che dice quando le onde si propagano in un mezzo che non è dielettrico perfetto, si sfasano essenzialmente, quindi se il dielettrico è perfetto non ci dovrebbe essere sfasamento. Luca Signorelli dice quello che sapevo inizialmente sono in fase e si sfasano a seconda del materiale in cui si propagano, quindi nel vuoto secondo me restano in fase. Alessandro Bitetto, se guardiamo le equazioni che avete fatto vedere, insomma, se le equazioni sono sbagliate, Alessandro, non credo, perché però voglio dire, vuol dire poco. E sì, sono 800 volte che sento la spiegazione dei disegnetti e continuo a non capirci niente, non che noi ci si capisca molto, però nostra colpa. Però insomma l'idea è che immaginate che questa è l'interazione della luce, può avere qui ci potrebbe essere il campo magico.
La risposta ad Alessandro Bitetto è sicuramente sì, mi sto confondendo con le correnti e i campi magnetici indotti, però in realtà
non te torna sta cosa,
non sono convinto,
perché sono a 90 gradi e quello per forza. Però che siano in riguardiamocela meglio. E questo è il disegnetto del diagramma di Feynman. In realtà, appunto, poi uno questo lo può trattare anche come onda elettromagnetica, e a quel punto ci abbiamo tutte le onde radio, quelle classiche, cioè a quel punto non serve la trattazione quantistica, tanto più che poi per decenni si è andata senza la trattazione quantistica, e uno Marconi, dal Marconi in giù, con l'antenna dipolare, quello che uno fa è nient'altro che accelerare elettroni su e giù per questa antenna e fargli emettere un campo elettrico e magnetico, il campo di dipolo. Perché poi l'altra cosa è che, appunto, qualunque oggetto dotato di carica elettrica che si muove è sia soggetto all'onda elettromagnetica sia la emette un'onda elettromagnetica, e quindi dalle antenne della TV agli acceleratori di particelle tutti questi emettono comunque un campo elettrico e magnetico. Ciao Alberto Lunardi che dice notte in bianco per Bersani.
Sì, assolutamente.
Sta controllando. La diffrazione, dice invece David, sì, la spiega bene QED di Feynman della Delphi.
Ma Feynman era uno bravo davvero,
Sì, Feynman tra l'altro andava poi parte era bravo come fisico, appunto, si è inventato i diagrammi, ha lavorato al progetto Manhattan, eccetera, però era bravo anche a spiegare le cose, anche se poi le lecture on science di Feynman non sono per niente semplici, perché in realtà sono molto profonde, si può dire.
È il libro migliore su cui studiare la fisica quando la sai già.
Quando l'hai già fatta, sì, sì. Se la devi studiare la prima volta, no. Sì, un campo genera l'altro, cioè è chiaro che la variazione di campo elettrico genera, è questa qui la cosa, la variazione di campo elettrico genera una variazione di campo magnetico, la variazione di campo magnetico rigenera il campo elettrico e così via. E questa cosa qui, vedete, in realtà è molto complicata, perché gli elettroni che oscillano in questa antenna che sta qui al centro emettono sia un campo circolare del campo magnetico B, che un campo elettrico che è quasi fosse un campo dipolare. Siccome però questa carica elettrica si inverte, questa cosa qui si inverte e avete quest'onda. A distanze molto elevate essenzialmente avete l'onda tipo Praxis Moon Explosion e quindi avete questa l'onda elettromagnetica che poi va per la televisione e così via. La domanda di Andrea è se il massimo del campo B, del campo magnetico, coincide col massimo del campo elettrico. Le figure da me beceramente copiate da Wikipedia dicono di sì, però...
Allora, ho fatto una breve ricerca proprio su Google Immagini, ce ne sono 100 fatte come quella che hai mostrato te e una fatta su cui sono sfasati di 90
e allora per par condicio sarà 50-50, se prendiamo come il riscaldamento globale saranno così. Dobbiamo invitare uno che dice che sono sfasate
assolutamente sì,
però guarda, allora io tenderei a dire che non sono sfasate, perché sennò sarebbe sempre comparsa una fi nelle equazioni e tutti avrebbero detto attenzione a tenere conto della fi perché c'è uno sfasamento che è tutto sto pippone. Io onestamente non mi ricordo niente, intendiamoci, però
anch'io ero assente quando
dice sempre Luca Signorelli, i testi di Feynman sulla relatività, poi è un altro campo ancora, sono spettacolare e non terribilmente difficile, devi solo sapere la matematica. Sì, purtroppo questo è il problema, che molta di questa roba paradossalmente è molto più semplice se uno fa il conto piuttosto che poi se gli dà spiegazioni profonde, perché anche la spiegazione profonda del fatto che i fotoni facciano tutto e niente in realtà dal punto di vista ontologico non ha nessun significato, è solo a noi serve per non impazzire tipo Lovecraft, sempre per restare in tema di fantasy. E qui, vabbè, questo è il classico, anche questa presa da Wikipedia, è la classica spettro delle onde elettromagnetiche, cioè essenzialmente a seconda di quanto velocemente questo campo elettrico e magnetico oscilla, quant'è la lunghezza d'onda, cioè quant'è il tempo o lo spazio, a seconda di come volete vederlo, tra una cresta dell'onda e l'altra, avete onde radio che possono essere onde lunghe anche vari chilometri di lunghezza d'onda, per esempio i sottomarini comunicano con onde lunghissime, e poi andate fino appunto alle onde radio classiche, televisione e così via, le microonde del forno a microonde, infrarosso, visibile, noi vediamo questa minima parte qua, E però già dall'ultravioletto, insomma, la famosa catastrofe dell'ultravioletto, no? Non si può più trattare in maniera elettromagnetica, qua i nodi vengono al pettine, cioè tutta questa fisica delle lunghezze corte non si può fare.
Sai perché i sottomarini usano le onde Elf o Wolf, credo che si chiamino?
È una battuta o una domanda?
No, è una domanda.
No.
Che sono nell'acqua di mare, che sono nell'acqua salata.
Ah, usano la parte, cioè usano il sale dell'acqua come per
e no, mettere. Perché è un conduttore, quindi cioè l'effetto pelle.
Ah, interessante. Eccolo qua, Simone chiede che lunghezze d'onda. Secondo me siamo centinaia di metri, se non chilometri, perché appunto non...
Te lo cerco, perché come si chiama? Credo, dovrebbero chiamarsi tipo Elf o Ulf.
Elf sono quelli, gli elfi della...
Sembra no, fatto no, apposta.
No, ma gli elfi no, gli elfi fisici esistono, sono quegli anelli superluminali nella ionosfera che si espandono, sono fulmini nell'alta atmosfera, che sono l'interazione dell'onda elettromagnetica sferica con il piano ionosfera. Noi li vediamo con Minieus, ne abbiamo visti tantissimi di questi. E li chiamano elfi, troll, blue jet, perché ovviamente non sanno che fare, chiamarli in maniera... Sì, comunque dovrebbe essere ultra low frequency. Tra l'altro, forse proprio su Telegram avevano posto un link... di un interessantissimo articolo che dice che i russi, oltre che i sonar, usano tutta una serie di strumentazione legata a vedere la ionizzazione dell'acqua, a vedere l'emissione di raggi gamma deboli dal reattore nucleare e così via, il riscaldamento, per avere dei sonar passivi non acustici. E quindi anche
extra
lì...
low frequency sono tra 3 e 30 Hz.
Ah, quindi anche lì quelli sono elf.
Sì, ed è quello che usano i sottomarini... come si dice, i sottomarini nucleari, i sottomarini
qualunque sottomarino, quindi 3 Hz alla velocità della luce, quindi fai un terzo di
100.000 km
di lunghezza d'onda.
Sì, e 3 Hz vuol dire che comunque il throughput in termini di bit al secondo deve essere abbastanza sì. Basso.
Sì. Sì, sì, ma infatti non di solito devono andare a corda periscopio per trasmettere, perché è chiaro, perché se tu vai 3 Hz per fare 1.0.1.0 è come la Voyager, la povera Voyager che sta a 100 e passa unità astronomiche, che oramai trasmette lentissimamente.
Allora, è carina la descrizione di tutto questo. La scarsissima banda passante delle comunicazioni ELF limita il loro utilizzo. Immaginabile. Sostanzialmente dicono soltanto se devi emergere.
Vabbè, no, mi sembra, quello è un bit 1-0.
Oh, dai, alzati, che così ti diciamo.
Alzate alla pari ombrega.
E anche le antenne sono problematiche, perché diciamo la dimensione dell'antenna non può essere mostruosamente più piccola della dimensione dell'onda che vuoi emettere. Quindi,
sì, poi sarà difficile sia stenderla che ritirarla, eccetera, eccetera. Quindi. Non è per niente banale,
assolutamente no, è una cosa veramente complicata. Sotto una certa dimensione si è complicato. Allora, la questione è quella che dicevo dell'effetto pelle, cioè se noi abbiamo un materiale conduttore, un'onda elettromagnetica che incide sul materiale superconduttore, sul materiale conduttore in generale viene riflessa, giusto?
Viene respinta.
Perché? Perché il materiale superconduttore, il materiale conduttore in generale, ha come posso dire, la capacità di non far passare il vettore elettrico, cioè il campo elettrico viene rimbalzato
Gli rimbalza,
ma questo rimbalzo non è immediato, entra l'onda entra all'interno del materiale conduttore per una lunghezza che è proporzionale alla lunghezza d'onda e inversamente proporzionale alla conducibilità elettrica o proporzionale alla resistività del materiale. Quindi più il materiale è resistivo, più in profondità penetra l'onda, più l'onda è corta, meno l'onda entra. Quindi un conduttore molto buono riflette molto rapidamente l'onda, un conduttore cattivo la fa entrare un po'. Un'onda lunga entra più in profondità rispetto a un'onda corta.
Che poi quindi, per quello che in galleria è riuscito a sentire di più la radio, piuttosto che vabbè, la satellitare non è che ce l'avete in galleria, però è questo. In realtà lì c'è l'assorbimento dalla montagna, ma insomma praticamente è un assorbimento esponenziale, no? C'è un esponenziale che ti assorbe questo materiale, e per questo tu dici che nell'acqua, se l'onda è molto lunga, riesce a penetrare
qualche centinaio di metri, che è quello che serve per arrivare a un sottomarino. Poi di solito non è che i sottomarini mediamente non viaggiano a un miliardo di chilometri di profondità. Quindi
qui citano il sottomarino rosa, che è quello di Operazione Sottoveste, e poi giallo, che immagino sia quello dei Beatles o dei Simpsons,
ovviamente. Probabilmente dei Beatles.
Però questi non, ovviamente, poveracci, nella seconda guerra mondiale non avevano assolutamente tutta questa tecnologia, erano ben lontani. Avevano dei bei sottomarini, ma insomma nulla di comparabile con quelli
attuali.
Anche diciamo che
la rivoluzione è stata quella dei sottomarini nucleari, che hanno la possibilità di stare in immersione per tempi molto lunghi. Sottomarini diesel elettrici hanno bisogno d'aria per funzionare, quindi diciamo il tempo di immersione è...
Sì, però questo pure non è chiarissimo, perché io leggevo che forse proprio la Gran Bretagna sta anche facendo tutta una serie di sottomarini non nucleari, perché è più semplice gestirli.
Ma moderni.
Sì, moderni.
E quindi hanno le batterie del 2020, i motori del 2020, i sistemi chimici di separazione,
l'elettrolisi per l'ossigeno.
Dell'ossigeno fatto come si deve, cioè non quelli del 1940-43.
Das Boot, esatto, questo pure è un altro bellissimo film che racconta, tra l'altro vista dal punto di vista dei tedeschi della seconda guerra mondiale, basato tra l'altro, se non sbaglio, su un romanzo scritto da un giornalista che era embedded tedesco, ovviamente embedded in uno dei sottomarini della seconda guerra mondiale. Se non l'avete visto, recuperatelo, il film o il libro, perché merita. Essenzialmente è interessante anche.
E se vi capita di passare in una città dove c'è un sottomarino visitabile, visitatelo.
Sì.
È uno dei posti più inquietanti dove sia mai stato, all'interno del sottomarino.
E tu che sottomarino hai visto, scusa?
E Nazario Sauro a Genova.
Ah, beh, giusto, voi siete di casa. C'è la parente...
Il Toti a Milano, il museo della scienza e della tecnica.
E poi ovviamente va citato Ottobre Rosso di Tom Clancy, questo è quasi obbligatorio. Però siamo finiti a parlare di sottomarini, quando in realtà si era nati, vabbè, con le onde elettromagnetiche, radio. Queste sono le vecchie onde di uno dei posti dove è più facile prendere le graniate.
Confermo.
Sì. Sul libro, se vorremmo restare su Tom Clancy, secondo me il libro l'ho trovato più noioso del film, nel senso che lui era molto molto tecnico, molto molto bravo, però la tirava un po' troppo per le lunghe.
È anche un po' più retorico il libro.
Era un po' pro-americano, che va pure bene, però insomma, fino a un certo punto. Mentre nel film era più bilanciata la questione sovietici-americani. Però insomma... Comunque, che poi è stato il libro che ha dato il via alla carriera di Tom Clancy, poi quello è stato il primissimo libro. E si basa, tra l'altro, Ivan in matto, si basa tra l'altro su un evento realmente successo di un capitano, però di un vascello piccolo sovietico, che voleva andare a Leningrado, non voleva disertare, per denunciare la corruzione del partito comunista, peraltro. Anche lì, se vi capita, recuperate il documentario, perché è molto interessante, anche triste, perché poi questo è stato l'unico che poi è stato condannato a morte per la diserzione.
E vabbè, sarei un po' cercata, insomma.
Sì, però poveraccio, cioè non è che dici, sai, voglio, come Marco Ramius dice, voglio portare la tecnologia puntatone sui sottomarini nucleari della guerra fredda. Sì, in effetti In effetti, la parte la stiamo già facendo.
Eh sì, infatti, però... potremmo parlare probabilmente per i prossimi 3 giorni.
Però sì, in effetti va fatta. In realtà avevamo fatto una puntata, Simone, con Omar, che era veicoli sottomarini e sovramarini, una delle primissime puntate, in cui c'era anche l'ecranoplano, e c'erano i sottomarini e così via. Però in effetti si potrebbe andare a riprendere l'argomento. Vabbè, onde radio, onde TV, questo è il vecchio cinescopio della RAI. Ovviamente si sale in frequenza perché appunto per mandare più informazioni avete bisogno di frequenze più elevate. Per questo poi si passa dalla modulazione d'ampiezza delle AM alle FM, modulazione di frequenza alle onde televisive. Tra l'altro oramai non è più così, è tutto in digitale, quindi è compresso, quindi ci sono molte più bande e così via, fino appunto ai telefonini che stanno intorno al gigahertz, il GPS che sta al gigahertz, stanno tutti lì alle microonde, grosso modo.
Wireless infatti, vecchio 2.4, wireless 9 e 5.
Vabbè, il 5G, famoso 5G, che tanto...
No, 5 GHz del Wi-Fi, Del 5G... Dei telefonini è un'altra roba, ma il Wi-Fi sì. Ci sono due standard, 2.4 e 5 GHz.
Però e molta gente dice... 2.4
è lo standard più vecchio, c'ha 11 bande, il 5 GHz ce n'ha un sacco.
Però la gente dice, per fare gli scherzi a quelli contro il 5G, chiamatelo appunto 5G, e così la gente va ai matti, no? Tipo 5G access point. Comunque sì, queste sono slide vecchie, quando l'ho fatte non c'era il 5G, il 5 GHz. Il forno a microonde, tra l'altro, quello che dico sempre, ciao Daniele, quello che dico sempre è, se volete fare un esercizio, mettete il cellulare nel forno a microonde, non accendete il forno, mi raccomando, oppure peggio per voi, e provate a telefonare al cellulare e vedrete che quello squilla, cioè in realtà poi il forno a microonde non assorbe,
non scherma così, non scherma al 100%
perfettamente. Però viceversa, se volete fare la prova che dice Andrea del fatto che l'onda elettromagnetica non viene fermata ma passa per effetto pelle, mettete il suddetto cellulare nella pentola a pressione e anche lì vedrete che squilla, o anche una pentola coprendola, perché vi passa l'onda elettromagnetica.
Pentola a pressione però ad acciaio inossidabile, che acciaio inossidabile è un pessimo conduttore. Secondo me se la metti in un bel paiolo di rame di una volta...
Beh, però perché quella è più spesso, però il paiolo... Vabbè, poi il rame è iperconduttivo, dai. Dovremmo fare la prova, effettivamente. Si dovrebbe fare la prova, sì. A trovarlo un paiolo... A parte che oramai il rame costa talmente tanto che...
sono genovese, c'ho le teglie per la farinata, quindi potrei provare mettendolo tra due teglie per la farinata.
Dai, facciamo la parte sperimentale, visto che qui ci accusano di essere teorici.
No, ma guai al mondo.
Non siamo buoni assolutamente a fare i teorici. Sì, con la griglia, allora, la griglia Jack O'Lantern è questa. Cioè la griglia è l'onda, dunque 2,4 GHz, l'onda è 12 cm. Quindi deve essere almeno, i buchi devono essere almeno un quarto, un ottavo, proprio per evitare che non passi l'onda elettromagnetica,
che in realtà, passi in mezzo.
In realtà scherma quasi tutto, però non scherma perfettamente, proprio perché appunto se fate la prova quello
ma sai, in realtà il telefonino è un oggetto, cioè al telefonino per comunicare basta una potenza molto inferiore a quella che su cui può contare.
Sì,
cioè la potenza di trasmissione che gli basta per comunicare correttamente è una frazione estremamente piccola rispetto... Ma il telefonino funziona 870 MHz, non il Wi-Fi. Funziona come si chiama?
Il GSM. 4G, il GSM a bassa frequenza. Sì.
A bassa frequenza. E probabilmente il GSM è quello il primo.
Il TAX era tipo 4,50.
Ma il TAX non era GSM, era analogico. Però come si dice, questa... Non so più cosa stavo dicendo.
Basta poca potenza per comunicare.
Ne basta pochissima, quindi alla fine è il fatto che sia schermato, anche se è schermato, questo blocca il 99,9% delle radiazioni che emette, probabilmente quello 0,1 è sufficiente, ecco, cioè.
Sì, poi bisogna capire se riesce a parlare, perché magari squilla ma poi non si capisce niente.
Sì, come si dice, si autoregola la potenza e sceglie la banda. Cioè un telefonino ha, infatti il TAX era solo analogico, ha la possibilità di comunicare GSM senza dati sostanzialmente, Edge 2G, 3G o 4G o adesso anche 5G. E tipicamente se tu sei in una condizione di campo che prende non prende, lui scende da 4G in giù.
In giù, sì, sì.
Proprio per regolarsi sulla potenza che riesce, sulla massima banda che riesce a sfruttare con la potenza che ha.
Comunque si può fare qualche prova. Io avevo anche comprato tempo addietro, ma adesso non li vendono più, come si chiama, il disturbatore di onde elettromagnetiche, però non ce la fa, perché appunto proprio perché fa questo fenomeno qui sullo spettro multifrequenza, si vede che quello emette su tutte le frequenze, però il cellulare è troppo, troppo sensibile, è troppo sofisticato, e quindi anche questi disturbatori
non disturbano mai abbastanza.
No, infatti è una tristezza, perché io già mi vedevo su questi freccia rossa, ovviamente accendevi questo e ti facevi il viaggio in pace, perché gli disintegravi. È vero che oramai stanno tutti appunto col wifi, quindi in realtà oramai sì, ci sono infatti router con 4 antenne anche per il wifi e così via, per cui appunto la battuta che si faceva di solito era chiamateli, no, test brain control 5G per mandare ai pazzi la gente che tra l'altro una delle battute più belle che avevo sentito è che spiega tutto e chiude il circuito, forse proprio sul canale Telegram, non mi ricordo, comunque è che la shortage, cioè la diminuzione della disponibilità dei chip mondiale, che è un problema perché per i computer,
bellissima,
questa qui è dovuta al fatto che giustamente tutti i chip ce li stanno mettendo nei vaccini, e quindi è per quello che non ci sono i chip, chiude un cerchio, no?
È una delle cose più belle che abbia mai sentito,
quindi spargete questo verbo così, perché sono, no, perché di solito tutte queste cospirazioni sono sempre molto spot, no, a pezzi in sede. Invece questa almeno chiude due punti.
Questa ne piglia una riga incredibile, cioè è geniale.
Vabbè, e poi c'è anche il povero telescopio di Arecibo, anche qua c'era, infatti anche qua è incredibile come le slide poi diventano spesso obsolete, ma comunque questo c'era, operava a 2,38 GHz di frequenza, 300 metri, e era un bellissimo oggetto, si spera che si possa ricostruire. Tra l'altro c'era questa cosa interessantissima di ovviamente non potendo muovere la parabola, muovevano il fuoco e lo inclinavano in maniera da poter fare anche varie frequenze e puntare in varie direzioni, quindi vabbè. E infatti questa, ecco, bella di Alessio, questa qui in effetti un mio amico ha chiamato il wifi 5G Access Pfizer, lo leggiamo perché poi questo arriva nel podcast di Omar e quindi poi chi non la legge hanno intenzione di rimettere a posto, sì, se gli danno i soldi sì, dovrebbero ricostruirlo da capo, però è il problema, l'ossido di grafene mi manca,
è CO2 l'ossido di grafene.
Ah sì?
Vabbè,
giusto,
se montagnola di grafene c'è del fuoco, CO2 ce lo vuoi.
Giusto, mi sembra più che giusto. E vabbè, queste sono le onde, l'antenna parabolica, anche qua l'idea è che se uno ovviamente trasmette, se uno trasmette ad alta frequenza, ovviamente l'antenna deve essere in grado di riflettere in fase il segnale appunto nel fuoco. Così era per il radiotelescopio di Arecibo, tutti i radiotelescopi, così è poi per le antenne satellitari, appunto, in cui si suppone che l'onda sia piana e deve essere, per rendere un segnale abbastanza sensibile, abbastanza intenso, sommarla in fase nel fuoco e qui mettere il...
No, cavolo, l'ossido di grafene è qualcosa di molto diverso e giustamente mi si dice mi manca gran parte dei complotti Novax.
Cavolo, sì, capace.
Andare a recuperare.
Sì, capace. I radio telescopi sono tutti VLA, sì, sono tutti più piccoli, però appunto anche Arecibo c'aveva una sua, e vanno in fase ovviamente, perché lì si riesce a mettere in fase l'onda elettromagnetica. Tra l'altro l'idea è di farlo anche per, no, c'è questo proposal di fare un telescopio ottico in cui registri la fase e quindi riesci a fare interferenze e quindi avere la stessa braccio se li mette ai due estremi della Terra, perché quello che si riesce a fare con i radiotelescopi e con VLA che tu metti in fase vari telescopi e quindi la differenza di fase ti fa aumentare molto la precisione,
la risoluzione.
Nell'ottico non si può fare, a meno che non memorizzi appunto la famosa fase su cui discutevamo prima, perché a quel punto tu c'hai un telescopio ottico da una parte della Terra, un altro dall'altra parte della Terra, salvi l'informazione della fase, però questo vuol dire avere essenzialmente un campionatore al gigahertz che ti salva tutta la forma d'onda in tempo.
Sai qual è anche la fregatura?
A parte il costo?
È che da una parte è giorno.
No, vabbè, però voglio dire, può essere pure due punti della Terra che stanno di notte da tutte le parti.
Sì, che non sono abbastanza non distanti, però.
Sì. Lo puoi fare anche in orbita volendo, una volta che...
Due in orbita.
Tanto speriamo che James Webb arrivi e faccia il lavoro suo, il che complicherà ancora più le cose per la Dark Energy e così via, insomma.
Ma la Dark Energy non esiste.
Beh, la Dark Energy si sa proprio che il problema è la Dark Matter, cosa sia, se è appunto la Unlight, tanto siamo in chiusura, che diceva Tolkien, perché potrebbe essere appunto... Visto che il neutralino che serviva anche per sistemare tutte i diagrammi di Feynman, eccetera, eccetera,
vilmente si cela.
Il neutralino vilmente si cela, non si trova né su acceleratore né underground né da nessuna parte.
È una citazione del mio professore di meccanica razionale, quando ci aveva spiegato, parlava di relatività, della relatività ristretta, diceva: l'etere vilmente si cela. Al punto che poi fate una ragione del fatto che non esiste.
Infatti. Sì, che poi in realtà, quando poi venne fuori vi ricordate il neutrino superluminale, no? Che sembrava che i neutrini andassero più veloce della luce. Vabbè, lì è un errore di misura, ci sta. Però l'ipotesi era che appunto il campo elettromagnetico interagisse, essendo carico elettricamente, con il mare virtuale di fotoni, di particelle, cose che il neutrino non faceva perché era neutro. In realtà non è così, perché tra l'altro c'era la supernova 1987 che metteva dei vincoli serissimi, e quindi poi in realtà era solo un cavetto messo male. Ultime Novax è che usa la trasmissione satellitare per comunicare con i chip iniettati, che la comunicazione avviene tramite atomi di entanglement, che poi era quello che diceva Angelo Frascella di Cixinliu. La Mond, guarda, se c'è la Mond, cioè le Modified Neutron Dynamics, giuro che mi sparo. Però
no, vabbè, vuol dire che ha ragione i pastafariani.
Sì, sono i pazzi, perché il Mond, con tutti
evidentemente
i rispetti,
il Flying Spaghetti Monster che ci frega con sua appendice spaghettoso.
È la forza, è la famosa forza. E come dice Luca Signorelli, la Dark Energy non esiste e anche io non mi sento molto bene. La Dark Matter non sta benissimo. Sì, la Dark Energy non si capisce proprio cosa sia, ma la Dark Matter sotto forma di neutralino, ci dovremmo tornare. Abbiamo fatto una puntata con Giuliana, se non sbaglio. Ma ci dovremmo tornare perché...
Ma se il neutralino vale un po' per tutto, cioè... Se non c'è la supersimmetria, mancano un po' di altre cosette ancora. Storia della normalizzazione, che è sempre la cosa che mettiamo sempre sotto il tappeto, proprio la tipica, la polvere sotto il tappeto della fisica delle particelle, la rinormalizzazione, secondo me.
Che era quello che accennavamo prima, cioè il fatto che in realtà c'è tutta una supercazzola per far tornarsi integrali.
Quando tu fai quei conti, no, che dicevamo che uno poi iterativamente aggiunge fotoni, la probabilità che avvengano fenomeni che coinvolgono tante particelle è sempre più bassa, ma se uno fa l'integrale mettendoli dentro tutti, tutte le grandezze diventano infinite. Ma visto che nessuna grandezza che abbiamo intorno a noi è infinita,
dice vabbè, facciamo come se questa in realtà si cancella con quest'altro, carta vince carta perde, e viene un numero e si rinormalizza. E questa supercazzola si fa per il campo elettromagnetico, si fa per il campo debole, si fa tirandola per i capelli, ma molto per i capelli, per il campo forte. E...
si non fa per la massa di certe particelle, non si fa per l'anomalia triangolare. Cioè, sono tutta una serie di fenomeni per cui, se diciamo la grandezza in questione diverge, ma diverge come il logaritmo del numero di cose che noi stiamo mettendo in considerazione, diverge abbastanza lentamente, si può fare qualche giochino per cui alla fine, vabbè, non diverge più, senza diciamo tirare troppo per i capelli la realtà, i parametri. Ma se invece diverge
esponenzialmente, oramai va di moda dire,
ma anche linearmente, cioè no, devi fare una roba che in gergo chiamiamo fine tuning, perché bossarsela suona male e non è molto realistico, nel senso che devi trovare tutto un set di parametri i quali per miracolo si cancellino tra di loro.
House of Cards proprio, perché...
Ora, a meno di invocare una sorta di principio antropico fortissimissimo, per cui ci sono un'infinità di universi in giro, l'unico in cui le cose funzionano come devono funzionare, perché non è tutto infinito, è il nostro, e quindi noi siamo qua a osservare non l'unico universo che c'è, ma l'unico in cui potremmo essere ad osservarlo, o altrimenti ci deve essere qualcos'altro che protegge la teoria da queste divergenze brutte.
E da qui la supersimmetria, che metterebbe a posto tutte le cose, prevederebbe questo suo famoso neutralino, che però non c'è, perché fa gli scherzi, come faceva Bertinotti, Guzzanti si sveglia, facciamo gli scherzi. Facciamo gli scerzi. Daniele, però ai tempi la rinormalizzazione era prima che facessero l'HC, anche prima di Pamela Nosso, che avevamo visto l'aumento di positroni, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente non si è trovato né sugli acceleratori, né sottoterra, né nello spazio, e quindi, come diceva Signorelli sopra, non sta proprio benissimo sta cosa.
Né in esperimenti, secondo me, veramente intelligenti, tipo Meg.
Ah, sì, Meg.
Che forse Signorelli conosce.
Sì, lui conosce tutto, soprattutto Tolkien e la fisica. I fratelli Signorelli se la comandano.
Vabbè, quello è un esperimento che proprio nasce alla ricerca di un fenomeno che non dovrebbe avvenire, o dovrebbe avvenire una volta ogni 10 alla 40 eventi, ma se invece è, ma lo so, perché il mio vicino di ufficio è Meg, quindi insomma sono addentro le situazioni. E ho fatto anche un lavorino per Mutue, che è un esperimento similare, che va a cercare un decadimento raro del muone. Entrambi vanno a cercare un decadimento raro del muone. Questi esperimenti sono estremamente furbi, perché è una roba che, se non ci sono se non ci sono delle particelle non ancora osservate, il fenomeno non si può verificare. Se si verifica con una frequenza che è 10 ordini di grandezza di più rispetto a quello che si avrebbe senza le particelle in più, vuol dire che ci sono delle particelle in più. È che per ora anche loro non hanno ancora osservato nulla di eclatante.
Infatti, la situazione
è un po' in stallo da questo punto di vista.
Sì, che è un modo educato per dire che sono disperati tutti. E poi quando si è disperati, vuol dire che poi non è che comanda l'esperimento più furbo, l'esperimento più figo, ma comanda chi è più marchese del Grillo nel contesto esatto. E Angelo fa un po' di spoiler dei trisolariani, che ci hanno reso, questo è nel problema dei tre corpi di Cising Liu. Recuperatelo se volete, appunto a me ha lasciato, l'ho divorato tutti e tre, però ha lasciato un po' perplesso, perché secondo me c'è un grosso mismatch tra le capacità tecnologiche di questi trisolariani. Però insomma la parte della Cina è molto interessante, perché appunto ripercorre un po' all'inizio soprattutto la rivoluzione culturale, poi anche il fatto che siano stati uccisi da tantissimi medici, scienziati, studiosi e così via. Il padre dell'astronautica cinese è stato ucciso da un mob di gente che diceva: no, tu sei il foriero dell'anticultura. E quindi, ma questo parliamo degli anni 60, eh? Va bene, siamo ben oltre l'ora, l'ora è 10, direi che tanto qua la situazione è disperata, la luce è l'unica che si capisce più o meno bene, ci facciamo i laser, ci facciamo di tutto, facciamo i computer, il campo elettromagnetico, quello più o meno va bene, chissà che non ci riservi sorprese, no? Perché poi l'altra cosa è andare a cercare, l'altra cosa che manca è l'assione, quindi riuscire a tramutare la luce in... particella pesante che può penetrare il muro e poi recuperarlo. Questo lo faremo un'altra volta. Vabbè, direi...
Servono magneti molto grandi, che è il mio settore.
Sì, tu sei magnetico. Tu non hai mai fatto questi qua, tipo, a cercare reazione?
Per ora no.
Molto intensi, più che molto grandi. Cioè, di riuscire a mutare il fotone in questa particella sconosciuta, che però deve esistere, e far attraversare il muro. E vabbè.
Diciamo sì, ma grossi e intensi, perché chiaramente, vabbè, l'idea è quella che il fotone, attraversando un campo magnetico messo per traverso rispetto alla direzione di propagazione del fotone, interagisca sostanzialmente con un fotone del campo magnetico, si trasformi in un'assione che è una particella ipotetica, e questa particella, a differenza del fotone, può attraversare qualcosa del materiale che sarebbe assorbente per il fotone. Una cosa che si può pensare di fare più semplice è dire: ok, è inutile stare a costruire due trasformatori, ma possiamo partire da un trasformatore che c'è già, che è il Sole, che ha il suo campo magnetico, e quindi andare a cercare gli assioni che vengono dal Sole. Ma allora abbiamo bisogno di qualcosa che trasformi gli assioni in fotoni, che è sempre un bidone pieno di campo magnetico.
E anche là purtroppo non si trova niente, e anche là la teoria però quasi impone l'esistenza dell'assione, che non essendoci, boh.
Particelle elusive ipotetiche, quasi particelle, sono quasi tutte. Non sono mai riuscito a convincere nessuna delle mie fidanzate che questa roba che su cui lavoro esiste.
Vabbè, ma quello però non mi sembra una tattica. Cioè, se sono fidanzata prima, sì, ma se sono in itinere è rischioso.
No, ma anche, cioè, poi mi ha ammollato tutto, ovviamente, perché sennò non sarebbero ex fidanzate. Però diciamo
fidanzate, ipotetiche.
No, ormai. Però, come si dice, la problematica delle particelle più o meno ipotetiche c'è, e sono parecchie, nel senso che, cioè, il bosone di Higgs è stata una particella ipotetica fino a pochi anni fa. Poi, dopo uno sforzo strenuo, si è trovata una roba che più o meno risponde alle caratteristiche che deve avere. Potrebbe non essere l'unico bosone di Higgs, per esempio, dove succede degli altri.
Particelle fantastiche, come trovarle? Salutiamo
come
anche...
trovarle? Che se
fossimo, come trovarle? Cioè... Se fossimo buoni, le avremmo trovate e...
Saremmo già fatti fare uno smoking, un frac su misura per andare a Stoccolma.
Esatto, ma soprattutto per poter insultare tutti. Salutiamo anche Stefano Tanci. Ciao Stefano. G-2 dice Daniele. Sì, G-2 è l'unico che forse c'è qualche evidenza oltre il modello standard, però anche lì c'è la possibilità che sia semplicemente il conto del diagramma di Feynman che va leggermente corretto, anche là è promettente, perché gli altri non promettono niente, però potrebbe tranquillamente essere modello standard, cioè roba
è anche un esperimento super critico, perché si tratta veramente di una roba che ha un livello di precisione stratosferico.
Sì. Quindi... però quello è la sinusoide, quello è molto bello come...
sì, però diciamo proprio una roba sulla quale la minimissima fluttuazione in qualunque parametro ti può portare all'errore, cioè.
Comunque, particelle fantastiche, come trovarle, credo che sia il titolo di una live successiva, quindi abbiamo portato a casa particelle fantastiche, come trovarle, un'altra meccanica quantistica, e i sottomarini. Direi che potremmo cominciare con i sottomarini, Andrea. Ci facciamo...
I sottomarini sono più completi, allora,
se non altro esistono. Cioè, è molto più facile trovare il sottomarino nucleare o non.
Comunque, per Verusca, noi abbiamo sostanzialmente tutti gli anni viene pubblicato un aggeggio che in gergo è l'elenco del telefono delle particelle, si chiama Particle Data Group. È un librone in cui ci sono tutte le caratteristiche possibili e immaginabili di tutte le particelle conosciute, sconosciute, ipotetiche, ipotizzate, eccetera, eccetera. E c'è un, c'è un intero capitolo su Search for Exotics e cose di questo genere.
Eccolo qua.
Una lettura che consiglio a tutti, tra l'altro, quella del PDG, perché è un po'...
No, perché tra l'altro il 90% di tutte queste particelle che esistono, non esistono, eccetera, almeno a me non servono a niente. Poi c'erano due o tre capitoli su interazione radiazione materia, i rivelatori...
Che è fondamentale, quella proprio c'è, cioè, la Bibbia, invece.
Però vabbè, ci sono tutta la... Ah, aspetta, l'ho messo ma non ve l'ho fatto vedere, scusate. Eccolo qua, questo è il PDG. Quindi se volete andare a divertire, un tempo veniva stampato e veniva usato, tenuto appunto tipo Bibbia cartacea. E questo appunto dice i fotoni di Gage e Dix. Questo è il fotone. Vedete anche qua, la massa è zero, ma non si sa che è zero. Si dice solo che è minore di 10 alla 18 elettron volt, quindi è molto piccola. La carica non è zero, è meno di una di 46 ordini di grandezza, meno dell'elettrone e così via. È stabile perché l'onda se ne va. E poi il gluone, il gravitone, anche lì un altro delirio sul gravitone, e W più e meno e Z0. E come
qui c'è qualche informazione in più, ecco, per prima c'è scritto niente.
Vabbè, perché in realtà sono triviali, come si direbbe. E poi appunto, vedete, questi sono i bosoni di interazione forte, scusa, debole, W più, W meno, Z0, questo c'è carica 0 e così via. E decade in un fottio di modi, e questo è l'X. Vabbè, anche qua, però appunto almeno per noi non è che sia utilissima sta cosa.
Però vedi che dopo ci sono delle altre robe,
sì, eccoli,
ricerche per bosoni carichi, bosoni X carichi,
altri X la versione Pocket, sì, ma oramai pure quello sarà più che obsoleta, Daniele. Anche le parti, anche questo può essere divertente. I fononi e la lagune elettronica, sì, questo pure può essere divertente. Tutta la parte di semiconduttori
e superconduttori,
semi super e vaccino conduttori. Che poi a me magari me lo mettessero il chip RFID, ma sarebbe una figata pazzesca. Tanto
ormai sai che comodità.
Gli assioni, questo era quello che citava prima Andrea, che dovrebbe essere la particella che viene secernuta dal neutrino sterile. Sì, l'abbiamo tirato fuori tutti, guarda, lo zoo delle particelle.
No, il neutrino sterile non esiste.
Il neutrino sterile è un po' difficile, però
non mi piace, non può esistere.
Comunque, se volete divertirvi, andate sul Particle Data Group, e alcune in realtà delle review in realtà sono quasi leggibili, cioè la parte storica, la parte introduttiva, secondo me può essere anche magari divertente, è una parola forte, però vabbè, le costanti,
vabbè, è molto bello, cioè sì, in realtà sì. È una roba super completa, ci sono un'infinità di informazioni, ci sono, cioè praticamente è aggiornato su tutto quello che si sa e si fa. Quello che hai fatto prima, c'è una cosa molto curiosa, se riesci a tornare su quello storico, historical history plots, se tu guardi certi plot vedi che c'è, me l'ha fatto notare il professore di fisica delle particelle elementari quando ci ha fatto il corso, le misure a seconda di quello che del periodo vanno verso quello che la teoria prevede. Ciascuna misura è nell'errore della misura precedente, a meno che proprio non si scopra, non ci sia un salto generazionale molto grande. Però diciamo, se consideriamo 3 sigma, grosso modo le misure sono sempre compatibili con quella precedente, però vanno verso un valore che è diverso rispetto a quello iniziale. Cioè,
sì, c'è
si
un
pensava
grigio,
che fossero da qualche parte, cioè, ci deve essere una roba tipo il parametro di Michel, credo che fosse quello che ci aveva citato il professore.
Il parametro?
Di Michel, che non mi ricordo neanche cosa fosse, però diciamo una roba proprio...
Sì, perché ovviamente il punto è la misura, questa qui è la barra d'errore, ti dice più o meno sta qua, in realtà sta 3 volte questa cosa qua, e quindi più o meno sono, però ci sono degli andamenti storici, no? Qui va sì. giù, poi va giù, poi dice no scusa ci abbiamo ripensato, insomma più o meno, perché poi c'è la sistematica, perché poi il problema degli errori è che l'errore statistico ti dà l'incertezza della misura, ma se hai toppato tutto, ciao Alessandro, se hai toppato qualcosa di sistema, tipo il neutrino superluminale più veloce della luce, se hai messo male il cavetto c'è poco da fare la misura statisticamente significativa. Per questo poi il problema della materia oscura è che se stiamo toppando tutto perché in maniera sistematica o soprattutto perché la misura è sbagliata, il numero di Kevin Bacon, no aspetta, non è il numero di Kevin Bacon, è il numero di come si chiama, il matematico e Bacon, quel numero misto di, come si chiama quello del numero del matematico famoso,
non lo so,
e poi vi lasciamo la distanza che tu stai da quelli che hanno pubblicato con Erdos Bacon, esatto, Erdos, bravo Alessandro, bravo. Cioè il numero Erdos Bacon a che distanza stai dal matematico Erdos in termini di pubblicazione, cioè se hai pubblicato con uno che ha pubblicato con uno che ha pubblicato con Erdos e l'altro è non so se a che distanza stai con uno che ha recitato con Kevin Bacon. In realtà un po' tipo l'H-index, non è quello che conta nella figaggine, è stare con il numero misto Erdos Bacon più basso. Vabbè, ci faremo una puntata pure su questo, ma siamo 1:20, ragazzi, vi abbiamo portato via anche troppo tempo. Grazie di essere stati qui con noi, grazie ad Andrea. Sì, quindi sottomarini, direi che la prossima, Andrea, ti riserviamo per i sottomarini nucleari. Sperando che Omar torni e non dia i gradi di separazione, sì. Speriamo che Omar non dia buca anche questa volta per fare queste attività ottocentesche di muoversi per fare cose, conoscere gente. Pittoreschi. Ciao ragazzi, grazie ancora e buon fine settimana e buona
Befana. Io ho conosciuto un'attrice una volta, se avessi recitato con lei anche solo un secondo avrei un numero di Bacon 4.
Allora sì, recuperala, ciao Alberto, recuperala e abbassa questo numero di, perché Erdos secondo me si arriva facilmente come gradi di separazione, come li citava già scorso su Alessandro. Sì, bisogna recitare, ciao Antonio, bisogna recitare, Daniele, ciao. Vabbè ragazzi, di nuovo grazie ancora a voi, non ringraziate voi, siamo noi che dobbiamo ringraziare voi, mi raccomando, like, subscribe, share il Telegram di Fantascientificast, il Telegram di Scientificast, ancora non vi chiediamo l'obolo, ma insomma arriveremo anche a chiedervi l'obolo. Ciao ragazzi, buon fine settimana, buon Natale ortodosso e buona Befana, buone feste fatte,
ciao.
Alla
ciao.
Prossima. La settimana prossima abbiamo Francesco Verso che ci parla sia dei suoi libri di fantascienza, che lui come editor dei libri di fantascienza, che ha tradotto tante cose anche dal cinese, dalla fantascienza indiana e così via, quindi non mancate. Omar Steampunk, sì, ma Omar Steampunk è un modo per cucinarlo, non per trattarlo. Ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
detto che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.